Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.
Radiofonica presenta Kaboom! Kaboom! Kaboom!
E ci risiamo! Con la stessa tristissima base dell'ultima volta, però...
Tristissima in che
questa
senso?
Questa avevo... No, è molto bella, quella della follia. Però questa sera si parla di... A Kaboom...
Abbiamo scelto un tema che sembra semplice, no? A quanto pare.
Ma invece...
Perché appartiene a tutti noi, è inutile negarlo. Sono i 7 peccati capitali, chi non ne ha mai sentito parlare?
Wow, però è terribilmente difficile da trattare, l'ho scoperto durante questa settimana, perché pensavo fosse ci fosse del materiale da reperire.
Sì, perché un peccato si confonde con l'altro, spesso. E quindi è apparentemente facile distinguerli. In realtà sono tutti collegati, come molti temi filosofici o speculativi intorno a questo problema sottolineano spesso, che dalla nascita del primo peccato, che probabilmente è...
Qual è? È la mela?
Ma sì, beh certo, è la mela, che testimonia del primo vizio capitale.
Mm-hmm. Si poteva anche leggere il pezzo della tentazione.
Ma davvero?
Sì, ma anzi, perché sento questa base altissima? Perché non ho chiuso
ecco, messo
il
un
solito
peccato.
Problema. Cioè, mi dimentico sempre di chiudere le
casse. Peccati o vizi, a seconda della visione ultraterrena.
Il termine corretto sarebbe
laica.
I vizi capitali.
Bene.
Vabbè, possiamo anche elencarli, perché magari la superbia.
Quella della mela.
Quel desiderio, sì, desiderio irrefrenabile di essere superiori agli altri, quindi un po' di avere la conoscenza
o
divine.
O a Dio, in questo caso.
Esatto. L'avarizia, il desiderio irrefrenabile dei beni materiali. Poi abbiamo la lussuria, il desiderio irrefrenabile del piacere sessuale. L'invidia, la gola, l'ira e l'accidia. Qual è il tuo?
Beh, a seconda dei periodi della vita, penso di aver passato un po' molti di questi ultimi. Attualmente un po' è l'accidia, devo ammetterlo. L'accidia che sembra quello che... Io sono convinto che io stesso non sapevo cosa fosse, no? Qualche anno fa. Poi ho sentito che commettevo qualche peccato e mi sono chiesto, ma qual è? Non riesco a definirlo. Poi quando ho scoperto di che cosa si trattava, ovvero l'accidia...
Perché ti sei sentito di commettere qualche peccato?
Perché evidentemente l'accidia, che è...
La coscienza sporca.
Ah, così
del
la definisci.
Del non fare.
Benissimo.
Per semplice.
Sì, è quella coscienza sporca che da un lato riuscivo a giustificare, ma non riuscivo a dargli un nome. L'accidia.
Accidia. Durante il Medioevo la Chiesa aveva incluso addirittura tra i vizi capitali anche la tristezza.
Sì,
in quanto
l'ottavo.
Questo sentimento indica il non apprezzare le opere che Dio ha compiuto per gli uomini.
Sì.
E ci sta.
Tutta. Beh, ci sta.
Perché
ci
qualche
sta.
Volta davvero ti senti quasi di peccare nell'autolamento quotidiano, no?
Sì, perché innanzitutto riguarda la necessità di lodare l'esistenza, perché è un dono di Dio. D'altronde la speculazione maggiore è stata fatta dalla scolastica, dai filosofi cristiani intorno a questi problemi.
Abbiamo Tommaso d'Aquino che affermava: nient'altro infatti è il peccato che un atto disordinato e malvagio. Perché i 7 viti sono capitali perché essi ne originano altri, come dicevi tu all'inizio, e quindi il confine è sottilissimo. E molto spesso la grande narrativa si macchia di tutti e 7 i peccati, ha creato dei personaggi viziosi emblematici, dai quali poi discendono a loro volta un numero infinito di cloni letterari. E quindi si farà anche un rapidissimo excursus durante la puntata proprio attraverso i vizi immortalati dalla letteratura. Si dovrebbe partire dal primo, che è la superbia.
Il più grave.
Il sentimento che tende a mettersi sullo stesso livello di Dio.
Già.
Quindi...
Ma a partire da questo...
Sì, sì, prego.
No, è interessantissimo perché ovviamente solo adesso mi sono fatto un'idea più precisa, ma evidentemente, appunto, mettersi al posto di Dio significa in qualche modo... È la storia di Lucifero, angelo che ha pensato di...
Infatti è proprio, esatto, tu stai anticipando tutti gli argomenti di questa sera.
Infatti, cioè, ce li ho interiori.
Sant'Agostino infatti già diceva: la superbia imita l'eccellenza, mentre tu solo, Dio, sai l'eccelso al di sopra di tutte le cose. Infatti era invidia o superbia quella che mosse Lucifero a ribellarsi a Dio, in realtà?
Ma secondo me la superbia include l'invidia. È un po' come i 10 comandamenti nelle nostre tradizionali religioni, ebraismo e cattolicesimo, dove poi il vero comandamento è ama il prossimo tuo come te stesso,
insomma,
include tutti gli altri.
Esatto.
Come diceva Cristo, raffinando e semplificando, potenziando in questo senso questa dottrina. Va bene, no?
Tornando invece al superbo,
sì,
molto spesso anche i personaggi letterari che sono stati, che peccano di superbia, appunto, hanno i connotati luciferini, perché
hanno i connotati, ma parli di quelli estetici.
No, infatti, no, stavo leggendo una critica, effettivamente non capisco dove porterà.
Ho letto anch'io qualcosa in questo senso, la fisionomica.
No, anche estetici, ma l'abbiamo già parlato, fisionomicamente,
ah, sì?
Sì, esatto. E Milton stesso a mettere in bocca al suo demonio nel Paradiso Perduto la frase: meglio regnare all'inferno che servire in paradiso. Ecco, di qui tutto uno stuolo di personaggi superbi, sommi, superbi, affascinanti, ma diabolici. E qui vai con Isaia, capitolo 14, versetto 12-14, che tu vedi per la prima volta in questo esatto istante.
Grazie per averlo sottolineato, mi imbarazzava. Ok.
Che,
prego,
appunto, descrive la caduta di Lucifero, che si è voluto sostituire al suo creatore.
Come mai sei caduto dal cielo, astro del mattino, figlio dell'aurora? Come mai sei stato steso a terra, signore di popoli? Eppure tu pensavi nel tuo cuore: salirò in cielo, sopra le stelle di Dio innalzerò il mio trono, dimorerò sul monte dell'assemblea, nella vera dimora divina. Salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all'Altissimo.
Sto provando a immaginarmi una scena. Ti andrebbe di darmi una mano? Quando uno è fuori di testa, e tu lo sei un bel po', che sei fuori di testa, lo sai, no? E se ne sta seduto a leggere riviste di armi, masturbandosi nelle sue feci, e a un tratto si ferma e fa: wow, è una cosa incredibile, come cazzo faccio a essere così matto? È così? Fate così voi, eh?
È più rassicurante per te darmi questa etichetta.
Sì, rigiratela in questo modo.
Non ho la pretesa che tu approvi quello che ho fatto, ma non l'ho scelto io. Sono stato scelto.
Sì, come no?
Non dubito che tu ci creda, John, ma ho l'impressione che trascuri un'evidente contraddizione.
Il che vuol dire?
Grazie della domanda. Se fossi stato scelto, diciamo, da un'autorità superiore che ha guidato la tua mano, sembrerebbe strano che potessi godere tanto di quello che facevi. Perché tu godevi a torturare quella gente, no? Non riesco a capire come tu possa porti come un martire.
John, non credo di aver goduto più di quanto il detective Mills godrebbe a rimanere solo con me in una stanza senza finestre. Non è così? Quanto ti farebbe piacere massacrarmi impunemente?
Così mi ferisci. Io non farei mai.
Solamente per paura delle conseguenze. Ma te lo leggo negli occhi. Che male c'è a provare piacere a svolgere il proprio lavoro? Per quanto mi riguarda, non posso negare che mi dia piacere ritorcere ogni peccato contro il peccatore.
Oh, un momento, tu hai solo ucciso degli innocenti, non confondiamo.
Innocenti? Se è una battuta, non fa ridere. Un obeso. Un disgustoso obeso che faticava a stare in piedi. Un uomo che, se lo incontri per la strada, chiami a raccolta i tuoi amici per fartene gioco insieme a loro. Un uomo la cui sola vista, mentre stai pranzando, ti faceva passare la voglia di mangiare.
E dopo di lui l'avvocato. In cuor vostro dovreste ringraziarmi per averlo fatto. Un uomo che aveva dedicato la sua vita al denaro, ai beni materiali, mentendo con tutta la veemenza di cui era capace, dando così a volgari assassini e stupratori la libertà.
Volgari assassini?
Una donna.
Volgari assassini come te?
Una donna! Così orribile dentro da non riuscire neanche a sopportare di vivere solo perché aveva perso la bellezza esteriore. Uno spacciatore pederasta, ad essere precisi. E non ci dimentichiamo di quell'altra infetta sgualdrina. Solo in questo mondo di merda si possono definire degli innocenti persone come quelle e rimanere con la faccia seria. Ma questo è il punto. Vediamo un peccato capitale ad ogni angolo di strada, in ogni abitazione. E lo tolleriamo. Lo tolleriamo perché lo consideriamo comune, insignificante. Lo tolleriamo mattina, pomeriggio e sera. Adesso basta, però. Servirò da esempio. E ciò che ho fatto ora verrà prima decodificato, poi studiato e infine seguito. Per sempre.
Sì. Ma anche mania di grandezza.
Tu dovresti ringraziarmi.
E perché, John?
Perché ci si ricorderà di te quando sarà finita. Renditi conto, detective, che l'unica ragione per cui mi trovo qui adesso è che ho voluto trovarmi qui.
Ed era tratto da Seven, il brano appunto che abbiamo ascoltato prima di questa canzone, e invece il pezzo era proprio dalla sua colonna sonora. Seven, vabbè, film strafamoso, anche abbastanza scontato da citare, però veramente è l'unico che ho trovato dei sette peccati capitali. Anzi, ce n'era anche un altro in realtà,
sì?
Di Godard, ma sfido io a riuscire a trovare l'audio. L'ho trovato in francese, poi...
Era complesso.
Credo impossibile, infatti. E a chi siamo?
All'avarizia.
Dici?
Non so se sia la seconda.
Non lo so.
Non li ricordo mai in sequenza.
Ordine. Sì, è la seconda.
Bene, allora.
Quindi seguiremo l'ordine.
Dai, in qualche modo.
L'avarizia o il peccato dell'accumulazione. È un amore smodato di possedere, diceva Cicerone. E tra le figure letterarie, forse tra le più emblematiche, vabbè, oltre all'avaro di Molière, che non ho.
Nemmeno io.
Ecco. Abbiamo
per avarizia non ce l'abbiamo.
Abbiamo l'incipit del Cantico di Natale di Dickens, che ci presenta uno Scrooge, che è il protagonista, corroso quasi dal suo essere avaro. Questa è la sua descrizione.
Aspro e tagliente come una pietra focaia, dalla quale nessun acciaio al mondo aveva mai fatto schizzare una generosa scintilla. Chiuso, sigillato, solitario come un'ostrica, il freddo che aveva di dentro gli gelava il viso decrepito, gli cincischiava il naso puntuto, gli accrespava le guance, gli stecchiva il portamento, gli faceva rossi gli occhi e turchinucce le labbra sottili. Si mostrava fuori in una voce acre che pareva di raspa. Sul capo, nelle sopracciglia, sul mento asciutto, gli biancheggiava la brina. La sua bassa temperatura se la portava sempre addosso. Gelava il suo studio nei giorni canicolari. Non lo scaldava di un grado a Natale. Caldo e freddo non facevano effetto sulla persona di Scrooge. L'estate non gli dava calore. Il rigido inverno non lo assediava. Non c'era vento più aspro di lui. Non c'era neve che cadesse più fitta. Non c'era pioggia più inesorabile. Il cattivo tempo non sapeva da che parte pigliarlo. L'acquazzone, la neve, la grandine, il nevischio, per un sol verso gli potevano vantare di essere da più di lui. Più di una volta si spargevano con larghezza. Scrooge no, mai. Nessuno lo fermava mai per via, per dirgli con cera allegra: «Come si va, caro il mio Scrooge? A quanto una vostra visita?» Né un poverello gli chiedeva la più piccola carità, né un bambino gli domandava che ora fossero, né uomo o donna. Una volta sola, in tutta la vita loro, si erano rivolti a lui per informarsi della tale o tal'altra strada. Perfino i cani dei circhi davano a vedere di conoscerlo. Scorgendolo di lontano, subito si tiravano dietro il padrone, in una corte o in un chiassuolo. Poi scodinzolavano un poco, come per dire: «Povero padrone mio, val meglio non avere occhi che avere un malocchio». Ma che gliene premeva Scrooge? Meglio, anzi, ci provava gusto. Sgusciare lungo i sentieri affollati della vita, ammonendo la buona gente di tirarsi in là, era per Scrooge come per un goloso sgranocchiar pasticcini. Una volta, il più bel giorno dell'anno, la vigilia di Natale, il vecchio Scrooge se ne stava a sedere tutto affaccendato nel suo banco. Il tempo era freddo, uggioso, tutto nebbia, e si sentiva la gente di fuori andar su e giù, traendo il fiato grosso, fregandosi forte le mani, battendo i piedi per terra per scaldarseli. Gli orologi del vicinato avevano battuto le 3, ma era già quasi notte, seppure il giorno c'era stato. Dalle finestre dei negozi vicini rosseggiavano i lumi come tante macchie sull'aria grigia e spessa. Entrava la nebbia per ogni fessura, per ogni buco di serratura, e così densa era di fuori che, ad onta dell'angustia del vicoletto, le case di rimpetto parevano fantasmi. Davvero.
Quella nuvola scura che scendeva e scendeva sopra ogni cosa faceva pensare che la natura, stabilitasi lì accanto, avesse dato l'aire a una sua grande manifattura di birra. L'uscio del banco era aperto, per dare agio a Scrooge di tenere d'occhio il suo commesso, il quale, inserito in una celletta più in là, una specie di cisterna, attendeva a copiar lettere. Scrooge non aveva per sé che un fuocherello, ma tanto più misero era il fuocherello del commesso, che pareva fatto di un sol pezzo di carbone. Non c'era verso di accrescerlo, perché la cesta del carbone se la teneva Scrooge con sé, e quando per caso il commesso entrava con in mano la paletta, isso fatto il principale gli faceva capire che sarebbe stato costretto a dargli il ben servito. E però lo scrivano si avvolgeva al collo il suo fazzoletto bianco e ingegnavasi di scaldarsi alla fiamma della candela, il che, per non essere egli un uomo di gagliarda immaginazione, non gli riusciva né punto né poco.
Non ci eravamo neanche resi conto della fine del pezzo, perché tu mi stavi facendo degli esempi fumettistici.
Sì, perché mentre leggevo questo canto di Natale, non avendo tanti riferimenti perché non conoscevo immediatamente il testo, mi è venuto immediatamente, scusate la ripetizione, in mente un cartone animato della Disney con Paperone che fa il ruolo di Scrooge.
Sì, sì, è probabile. Vabbè, il suo Paperone è l'avaro più avaro
naturalmente
dei fumetti. Continuiamo, qual è il terzo vizio? Il terzo peccato?
Non dirmi che è la lussuria.
È la lussuria.
Che calore.
Che, come la gola, trae origine dall'eccesso di un bisogno naturale. Quindi tale bisogno è per sua natura infinite volte saziabile. Quindi non è un peccato in sé il desiderio, quindi non sono lussuriosi peccatori danteschi, ad esempio Paolo e Francesca, che sono innamorati felici, quasi costretti all'adulterio, no, da un'imposizione familiare e sociale.
No.
No, bensì magari sono più lascivi i monaci del Decameron.
Beh, sì.
Quella è lussuria, in quell'accezione che noi andiamo a leggere il termine.
Sì,
no.
L'imbarazzo della lussuria. Beh, certo, è forte. La lussuria è una cosa fortissima.
E tu ci leggerai cosa? Magari non so quanto possa essere calzante, però ho pensato alla lupa.
Lo vedremo. Ah, hai pensato alla lupa.
Alla lupa di Giovanni Verga, sì. Come essere
la
quasi...
La lupa ulla.
Un animale puramente istintuale.
Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna, eppure non era più giovane. Era pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così e delle labbra fresche e rosse che vi mangiavano. Al villaggio la chiamavano la lupa, perché non era sazia giammai di nulla. Le donne si facevano la croce quando la vedevano passare, sola come una cagnaccia, con quell'andare randagio e sospettoso della lupa affamata. Ella si spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d'occhio, con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da satanasso, fossero stati davanti all'altare di Santa Agrippina. Per fortuna la lupa non veniva mai in chiesa, né a Pasqua, né a Natale, né per ascoltar messa, né per confessarsi. Padre Angiolino di Santa Maria di Gesù, un vero servo di Dio, aveva persa l'anima per lei. Maricchia, poveretta, buona e brava ragazza, piangeva di nascosto, perché era figlia della lupa, e nessuno l'avrebbe tolta in moglie, sebbene ci avesse la sua bella roba nel cassettone e la sua buona terra al sole, come ogni altra ragazza del villaggio. Una volta la lupa si innamorò di un bel giovane che era tornato da soldato e mieteva il fieno con lei nelle chiuse del notaro. Ma proprio quello che si dice innamorarsi, sentirsene ardere le carni sotto al fustagno del corpetto e provare, fissandolo negli occhi, la sete che si ha nelle ore calde di giugno in fondo alla pianura. Ma lui seguitava a mietere tranquillamente, col naso sui manipoli, e le diceva in fondo alla pianura: «Occhi avete, gnapinà?» Nei campi immensi, dove scoppiettava soltanto il volo dei grilli, quando il sole batteva a piombo, la lupa affastellava manipoli su manipoli e covoni su covoni, senza stancarsi mai, senza rizzarsi un momento sulla vita, senza accostare le labbra al fiasco, pur di stare sempre alle calcagna di Nanni, che mieteva e mieteva e le domandava di quando in quando: «Che volete, gna pina?» Una sera ella glielo disse, mentre gli uomini sonnecchiavano nell'aia, stanchi della lunga giornata, ed i cani uggiolavano per la vasta campagna nera: «Te voglio! Te che sei bello come il sole e dolce come il miele, voglio te!» Va bene, questo testo, insomma, rendeva bene l'idea di questa lupa assatanata. Ora passiamo a un poeta. Un poeta che è amatissimo dalle donne, Pablo Neruda. E una poesia anch'essa piuttosto nuova davanti ai nostri occhi, però evidentemente tratta dello stesso tema, la lussuria.
Sì, perché probabilmente attraverso la poesia riesce ad esprimersi anche meglio.
Sì, perché la lussuria non ha tante parole, ha le carni che vibrano in qualche modo. E la poesia riesce a sfiorare la pelle. Vediamo un po'.
Rotolando a goccioloni soli, a gocce come i denti, a densi goccioloni di marmellata e sangue, rotolando a goccioloni cade l'acqua, come una spada in gocce, come un tagliente fiume vitreo, cade mordendo, scuotendo l'asse di simmetria, picchiando sulle costrure dell'anima, rompendo cose abbandonate, infradiciando il buio. È solamente un soffio, più madido del pianto, un liquido, un sudore, un olio senza nome, un movimento acuto che diviene, si addensa, cade l'acqua a goccioloni lenti, verso il suo mare, verso il suo asciutto oceano, verso il suo flutto senza acqua. Vedo l'estate distesa e un rantolo che esce da un granaio. Cantine, cicale, città, eccitazioni, camere, ragazze che dormono con le mani sul cuore, che sognano banditi, incendi. Vedo navi, vedo alberi col midollo, irti come gatti rabbiosi. Vedo sangue, pugnali e calze da donna e peli d'uomo. Vedo letti, vedo corridoi dove grida una vergine, vedo coperte ed organi ed alberghi. Vedo i sogni silenziosi, accetto gli ultimi giorni e anche le origini e anche i ricordi, come una palpebra atrocemente alzata per forza, sto guardando. E allora c'è questo suono, un rumore rosso di ossa, un incollarsi di carne e gambe bionde come spighe che si allacciano. Io ascolto in mezzo al fuoco di fila dei baci, ascolto, turbato, tra respiri e singhiozzi. Sto guardando, ascoltando, con metà dell'anima in mare e metà dell'anima in terra. E con le due metà guardo il mondo. E per quanto io chiuda gli occhi e mi copra interamente il cuore, vedo cadere un'acqua sorda a goccioloni sordi. È un uragano di gelatina, uno scroscio di sperma e di meduse. Vedo levarsi un cupo arcobaleno, vedo le sue acque attraversare le ossa.
Magari è il caso di dirlo.
Il titolo di questa questa poesia era Acqua sessuale di Pablo Neruda.
Bene. Adesso ne leggi una tu, vero?
Sì, continuando con due poesie erotiche di Alda Merini questa volta. Il suo sperma bevuto dalle mie labbra era la comunione con la terra, Bevevo con la mia magnifica esultanza, guardando i suoi occhi neri che fuggivano come gazzelle. E mai Coltre fu più calda e lontana, e mai fu più feroce il piacere dentro la carne. Ci spezzavamo in due, come il timone di una nave che si era aperta per un lungo viaggio. Avevamo con noi viveri, per molti anni ancora i baci e le speranze, e non credevamo più in Dio, perché eravamo felici. Ci fu spazio nella mia carne per te solamente, che volevi l'amplesso dei miei giorni, un lungo peregrinare segreto, d'amore in amore, di tempio in tempio. Una rosa mi tremava sul ciglio delle dita, come se fosse carta di un veliero, e finalmente mi rompesti le acque squisite della vita.
Away from the city that hurts and melts, I'm standing alone by the desolate docks in the still and the chill of the night. I see the horizon, the great unknown. My heart has an ache, it's as heavy as stone. Will the dawn coming on make it light? Watching the sea with the one I love be coming back to me.
Ho perso il conto, siamo arrivati alla lussuria, che sarebbe la terza? Soltanto la terza?
Eh sì, lo è, solo la terza.
Poi c'è l'invidia, la quarta. La tristezza per il bene altrui percepito come male proprio, e questa è quella che
che tu odi particolarmente.
Che odio particolarmente.
Beh, è odioso,
tra tutti,
è odioso.
E probabilmente quella che odio di più tra tutte e sette.
Ma
perché penso
è
che
odioso
sia
anche
quella...
viverla. Io l'ho vissuta. È terrificante.
No, è un veleno.
È un veleno atroce.
Un veleno instillato.
Bisogna assolutamente imparare a sconfiggerla.
E agli altri. E sull'invidia io in realtà non ho granché, perché non ho trovato dei grandissimi testi, benché io ho trovato delle critiche in cui si dice che addirittura sia quello tra i sentimenti che hanno stimolato maggiormente la fantasia dei letterati. E forse la più affascinante figura di invidioso, così, è quella disegnata da Shakespeare, ma io non credo che sia la più affascinante figura di invidioso, con il suo Iago. Dalla furiosa e tragica invidia di questi avranno origine a cascata molti altri delitti, quindi dall'invidia poi c'è l'ira omicida di Otello e poi suo stesso suicidio. Tu puoi leggerci benissimo, perché tacchete, ce l'ho proprio qua l'Otello con le orecchiette a pagina 164 e 165. Vieni, spegni la sigaretta che ti prepara la voce. Potresti leggerci anche un pezzo proprio tratto.
Vediamo se,
dal momento
se riesco
in cui
a renderlo, perché è un dialogo.
Questo personaggio instilla il dubbio, il seme del dubbio velenosissimo nella mente del già geloso Otello verso la sua bellissima moglie.
Iago. Il buon nome, mio signore, sia nell'uomo che nella donna, è il gioiello più prezioso della loro anima. Chi mi ruba denaro mi ruba cianfrosaglia. È qualcosa ed è nulla. Era mio, è suo, ed è stato schiavo di migliaia. Ma chi mi ruba il buon nome mi deruba di ciò che non arricchisce lui e lascia me misero davvero. Otello, voglio conoscere i tuoi pensieri. Non potreste nemmeno se il mio cuore fosse nella vostra mano, né li conoscerete finché esso resterà in mia custodia. Ah! Oh, guardatevi, mio signore, dalla gelosia, il mostro dagli occhi verdi, che irride il cibo di cui si nutre. Vive beato il cornuto, che, certo del suo fato, non ama colei che gli fa torto. Ma, oh, quali dannati minuti conta chi ama perdutamente, eppur dubita, sospetta, eppur ama teneramente. O infelicità! Chi è povero e contento è ricco abbastanza, ma la ricchezza sconfinata è misera, come l'inverno per chi vive sempre nel terrore di diventare povero. Cielo benigno, proteggi dalla gelosia il cuore di tutti quelli della mia razza. Ma perché? Perché dici questo? Pensi che io condurrei una vita di gelosia? Concepire nuovi sospetti ad ogni mutamento di luna? No, una volta nel dubbio, subito accertarsi. Scambiami pure per un capro, quando ridurrò l'anima mia a concepire quei vani sospetti, gonfi di nulla, a cui le tue parole fanno pensare. Non basta, per rendermi geloso, dire che mia moglie è bella. Ama la compagnia, parla liberamente, canta, suona e danza alla perfezione. Dove c'è la virtù, queste cose sono ancor più virtuose. Ne trarrò dai miei miseri meriti il minimo motivo di paura o di sospetto che ella mi divenga infedele, perché aveva occhi e scelse me. No, Iago, voglio vedere prima di dubitare, e quando dubiterò vorrò la prova, e dopo la prova non ci sarà che questo: via insieme l'amore e la gelosia. Ne sono lieto, perché ora avrò ragione di dimostrare l'affetto e la devozione che vi porto con spirito più franco. Pertanto, siccome vi sono tenuto, sappiatelo da me. Non parlo ancora di prove. Tenete d'occhio vostra moglie, osservatela bene quando è con Cassio. Abbiate l'occhio così,
non geloso, non fiducioso. Non vorrei che la vostra natura nobile e generosa fosse ingannata per la sua stessa generosità. Fate attenzione. Conosco bene l'umore della nostra terra. A Venezia le donne lasciano che sia il cielo a vedere le pazzie che non osano mostrare ai loro mariti. La loro coscienza non sta nel non farle, ma nel tenerle nascoste.
Lo dici per davvero?
Ella ingannò suo padre quando vi sposò, e quando sembrava tremare e temere il vostro aspetto, allora ne era più innamorata, e infatti era così. Ebbene, basta questo. Colei che così giovane seppe assumere un tale aspetto da cucire gli occhi del padre e chiuderli come una porta di quercia, tanto che egli credette fosse stregoneria. Ma sono molto da biasimare. Umilmente vi supplico di perdonarmi per il mio troppo affetto.
Ti sono obbligato per sempre.
Vedo che questo ha scosso un po' il vostro spirito.
No, no, per niente.
Eppure temo di sì. Spero che vorrete considerare le mie parole come dettate dal mio affetto, ma vedo davvero che siete turbato. Devo pregarvi di non forzare il mio discorso a conclusioni più consistenti o di maggiore portata d'un semplice sospetto.
E siamo? A Lira?
Non è possibile! Non siamo a Lira!
Vabbè, un attacco di ira andava fatto.
Però non siamo all'ira.
No, non lo
siamo. Infatti non è possibile perché non siamo all'ira.
È vero, non lo eravamo. No. Magnifico. Allora è anche giustificato il mio attacco.
Saremmo alla gola.
Ma saremmo alla gola. Un peccato che sembra quasi inconsistente, no?
Ma è nell'eccesso il suo peccato. Cioè, la sua pecca.
Sì, però sai, psicologicamente,
come
quando
la lussuria,
li guardi tutti,
non è male in sé. Mangiar bene o amare, mangiare, come non è male, fare l'amore.
È vero, però è anche vero che la sessualità di solito è un qualcosa che si è molto libera, ma si fa in privato. Invece la gente mangia al ristorante.
Senza ritegno.
Esatto, no? C'è questa differenza tra la possibilità di vedere quell'atto. E quindi quel peccato in qualche modo diventa concepibile.
Pubblico, invece la esposto, pubblico.
Il fatto che la sessualità non sia pubblica ha sempre qualcosa che poi la rende anche, come dire, Eros è vestito, deve essere vestito. Così poi procura nell'immaginazione la possibilità meravigliosa della sessualità.
Qui avrei avuto una frase ad hoc che non mi ricordo,
sì?
Una citazione, sì, su questo fatto dell'Eros vestito.
Ah, ce l'avevo, anche
sì,
questa.
Sì, ce l'avevo.
Ah no, l'ira viene dopo.
No, l'ira, sono arrivata alla cidia. Qui ho un intermezzo, un estratto dalla grande abbuffata che mi sembra rappresentare benissimo non solo il peccato di gola, ma
tutti,
penso che
quasi
li racchiude tutti, sì. Anche quello della anche la cidia e la
cidia,
la lussuria.
È fondamentale in questo film.
Fischiato poi, film tra l'altro che quando uscì fu fischiato al Festival di Cannes di Ferreri, che poi però riscosse il successo di pubblico enorme che tutti sappiamo.
Grandissimi attori e interpretazioni magnifiche.
Magnifiche. Commedia.
Decadentismo puro.
Ti lascia un senso di...
Non lo so, a me ha dato una sensazione di liberazione, liberatorio.
E poi ci
quindi è stato catartico.
E poi ci racconterai anche dopo l'estratto,
sì,
la tua esperienza legata a questo.
A imitarlo.
Commedia tragicomica, andiamo a sentirci proprio un estratto da uno dei pezzi.
Sono curiosa di quello che hai scelto.
Più famosa, ma prima facciamo una piccola premessa sulla critica ferocissima che rappresenta la società del benessere, una società anche borghese dei consumi, che finisce con l'autodistruggersi, col distruggere se stessa. Ugo è un oste. Michel, un produttore televisivo. Marcello, un pilota. Philippe, un magistrato.
Pilota d'aereo.
I quattro, grazie per la precisazione.
Allora, uno può pensare a un'automobile veloce.
I quattro sono... I quattro sono amici e hanno creato una sorta di club di buongustai, decisi a suicidarsi mangiando per liberarsi di una vita che sembra non avere più alcuno scopo.
Ecco un buon purè. Una buona, è femminile.
Non è il momento, Filippo.
Ne vuoi?
Questo ti farà bene per l'aria, l'ho fatto apposta per te. Prendilo.
Tieni.
Prendilo, va bene, è contro la ventosità.
No, hai torto, Michel.
Sì, dovresti mangiarne un po' invece. No, ti mangia.
No, no, voglia di vomitare. Mi sento molto donna di casa.
Senti,
oggi voglia da vomitare.
Andrea, ne vuoi un po'?
Sì, Filippo, adoro la purea.
Prendi. Niente male. No.
Grazie. Ma non farmi dolorare.
Manca un po' di burro, Ugo.
Eh sì, ma l'ho fatto apposta.
Uh-huh.
Eh sì, è un purè medicamentoso.
Purea curativa.
Buono.
Vuoi?
Vedi?
No. Ecco. Questi crepano tutti, calmati.
Fanno sforzo, Michel. Questione di volontà.
Ma certo.
Penso di essere un indiano
nei Bombay.
Un indianino che ha fame. Una gran fame. Sì, sei molta fame, scusa. Che cosa fai? Mangi.
Da bravo. Ci hai pensato? E allora, mangia. Mangia, piccolo Michel. Mangia. Se tu non mangi, tu non puoi morire.
non pensi all'avvenire, ma finché lo fa fa.
Ma non sapete chi sono?
No.
Non sapete chi sono?
No.
Non sapete chi sono?
No.
Sono Freddy, dal whisky facile, son criticabile, ma son fatto così. Non credete, non sono un debole, ma un fatto abile, e la guerra finì. Se c'è una cosa che mi fa tanto male è l'acqua minerale. Miracolosa sarà, ma per piacere io non la posso bere. Perdonate se ho il whisky facile, son sempre amabile, forse bevo così. C'è una cosa che mi fa tanto male è l'acqua minerale. Per stare bene io bevo alla mattina la nitroglicerina. Perdonate se ho il whisky facile, son sempre amabile, forse bevo così. Sì, sì, ri, sì, ri. Non mi correggo. No, non mi tentate, altre persone si son provate. Scusate tanto se ho il whisky facile.
Meraviglioso Fred.
Grande Fred.
Allora, tornando al peccato di gola, tu dovevi raccontarci una piccola esperienza di vita legata proprio alla grande abbuffata.
Devo dire che è stata un'esperienza estremamente intima, anche se in parte voluta.
Raccontaci.
Cercare di riproporre nello stesso numero di persone una eventualità del genere, con cibi di altissima qualità, con una spesa non irrisoria, insomma.
Cioè, quindi tu ti sei trovato con altri tre amici in una villa simile.
Brava, sì, in una villa simile, anche più bella, perché lì siamo in Francia e quella villa sa molto di decadente, anche se ha un suo fascino grigio. Era grigio anche quando lo facemmo noi, si trattava del Golfo di Napoli però, che aveva tutt'altra poesia. Eppure qualcosa risuonava allo stesso modo. Eravamo solitari a mangiare e con tantissimo cibo, la fortuna o sfortuna, a seconda dei casi, è stata che ci siamo sentiti male molto prima di quanto il primo degli attori nel film si è sentito male.
Cioè al giorno numero?
Già al giorno 2 eravamo cotti. Sì, perché il menù del primo giorno era clamoroso.
Diccelo.
28 coperti, no, non mi ricordo, non potrei.
28 coperti cucinati,
sì.
Tutti da te?
No, tutti da noi, perché eravamo tutti del ramo, no? Comunque,
ma il vostro intento era lo stesso?
C'erano otto primi, non so se rendo l'idea.
Ma il vostro scopo era lo stesso dei quattro protagonisti, cioè l'autodistruzione,
naturalmente lo scopo più o meno inconscio, più o meno inconscio non poteva essere che quello, nonché la nostra disposizione d'animo era particolarmente simile. Di conseguenza questa possibilità si faceva minuto dopo minuto, inconsciamente sempre più probabile. Appunto la malattia che ha colpito due di noi ha permesso di prendere coscienza un attimo in anticipo.
Vabbè, al secondo
e moltissime
giorno.
Cose non le abbiamo mangiate al secondo giorno, dove il menù doveva essere di altrettante portate, perché era tutto scritto e predestinato come lo è nel film.
Tutti i cibi di
ottima
qualità,
c'erano camioncini di cibo, sì.
Una morte qualitativamente.
Beh, siamo andati dai contadini a prendere galline, polli, piccioni, prosciutti, avevamo di tutto. E ciò che resta è un'esperienza comunque indelebile. Mi ricordo di me che urlavo fuori dalla finestra: voglio una donna! Però questo era un riferimento al film di
Ma nel film le avevano, perché nel film avevano pensato anche a portarsi...
Diciamo che l'avevamo pensato anche noi per il terzo giorno, ma visti gli eventi non è accaduto.
Siete finiti al primo.
È stata una fortuna. Ah, io resistevo.
Ma il ragazzo che poi si è sentito male ha avuto...
I ragazzi.
I ragazzi.
Due. Li abbiamo tenuti lì come in una bambagia, chiedendo ogni volta se avevano bisogno di un aiuto più concreto, ovvero di un'ambulanza. Ma in realtà hanno superato la crisi.
È inquietantissimo questo racconto.
Io lo trovo meraviglioso. È stato catartico sia la visione del film, sia questo avvenimento. E poi mangiavamo così bene. Che siamo andati a prendere il pesce a Napoli, era tutto vivo. Vabbè, potrei ferire delle sensibilità, mi rendo conto. Comunque, in realtà ci siamo salvati ed è stata una bella esperienza.
Avevate quindi lo stesso male di vivere, la stessa noia?
Beh, diciamo che un po' l'abbiamo imitata. E il sentimento di amicizia che ci accomuna aveva molte di queste istanze, diciamo. Cioè, sì, dai, devo ammetterlo. Resta di fatto che, insomma, è un film che ha come sentimento fondante l'acidia, quello che tu, anche se immediatamente viene risolta nel mangiare, nel cibo.
Per quanto riguarda anche il rapporto tra cibo e morte, mi viene in mente anche un altro film da consigliare: Il cuoco e il ladro, sua moglie e l'amante, di Peter Greenaway. Visionario, bellissimo. E avrei un estratto che non siamo riusciti a far ascoltare l'ultima volta dalla puntata del gusto. Non so se mandarlo o meno. No, probabilmente è troppo lungo, perché sto vedendo che sono già le 22:10 e ci manca l'acidia e l'ira. Andiamo con l'acidia, perché dell'ira non abbiamo quasi nulla.
Sì, ma nemmeno siamo particolarmente...
Acidia, ovvero del disgusto del bene. La loro anima ha respinto ogni nutrimento. Acidia, considerato l'antivizio, come si legge da una sua definizione. Paradossalmente, l'acidioso non si macchia di nessuna colpa, perché non vive pienamente nel bene né nel male. A ben vedere, però, giuridicamente, l'acidia si identifica con la figura dell'omissione. Moralmente, con l'ozio della coscienza. Letterariamente, invece, si rivela come un vizio molto proficuo, perché è quasi sempre accostato al concetto di noia, di spleen. E, da che mondo è mondo, nulla è più artisticamente prolifico della malinconia, ed è vero, della noia esistenziale, e caratterialmente nessun personaggio è più affascinante di colui che trova banale e inadeguata a sé la normalità dell'esistenza quotidiana. In questo senso, spesso l'accidioso in letteratura si riveste di un'aura di snobismo, quasi, di raffinatezza intellettuale, e difficilmente lo percepiamo come fastidioso o deprecabile. Mi vengono in mente degli esempi eclatanti di accidiosi, terribili, irritanti, nel momento in cui leggi di loro, gli indifferenti, ad esempio, di Moravia, che sono un sommo esempio, ma non lo abbiamo qua, e poi altri sempre suoi romanzi come La noia o La vita interiore. Invece, che puoi leggerci riguardo l'acidia?
Ma
un Dante, per dare il colpo finale.
Hai detto Dante, hai detto.
Il picco d'ascolti, Dal terzo canto della Divina Commedia. Gli ignavi, che possono essere naturalmente...
Che sin dal liceo mi affascinava questa figura dell'ignavo. Pensavo
spiritualmente potessi... affine.
Insomma, incredibile.
Non lo so.
No, mi affascinava che...
Senza infamia e senza lode.
Esattamente.
Leggici.
Vediamo cosa succedeva a questi ignavi. Lo leggo l'ultima volta, da molto tempo a questa parte. Non
dopo
leggo
10
parte.
Anni tu...
Vai.
Rincontri gli ignavi.
Quivi sospiri, pianti e altri guai risonavan per l'aere senza stelle, perch'io al cominciar ne lagrimai. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche, e suon di man con elle, facevano un tumulto, il qual s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta, come l'arena quando turbo spira. E io, ch'avea d'error la testa cinta, dissi: «Maestro, che è quel chiodo? E che gente è che par nel duol sì vinta?» Ed elli a me: «Questo misero modo tengon l'anime triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo. Mischiate sono a quel cattivo coro degli angeli che non furon ribelli, né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro. Caccianli in ciel per non esser men belli, né lo profondo inferno li riceve, ch'alcuna gloria i rei avrebber d'elli. E io: «Maestro, che è tanto greve a lor che lamentar li fa sì forte?» Rispose: «Dicer olti molto breve, questi non hanno speranza di morte, e la lor cieca vita è tanto bassa che invidiosi son d'ogni altra sorte. Fama di loro il mondo esser non lassa, misericordia e giustizia li sdegna. Non ragioniam di lor, ma guarda e passa.»
Ci fermiamo qua. La nostra puntata salta l'ira e finisce con gli accidiosi.
Va bene.
Rifiutati sia dal paradiso che dall'inferno.
Eh sì, è una condizione incredibile, perché è indifferente come la loro. Che contrappasso.
Ed ora i saluti finali e l'appuntamento al prossimo lunedì.
Sì.
Sempre con Kaboom.
Ricordandovi di peccare con parsimonia e intelligenza.
Se è possibile farlo.
E consapevolezza. Ciao dunque, alla prossima.
Su radiofonica.com, tra poco, tra un quarto d'ora circa, je m'appelle Cassandra.
O Cassandra.
Una buona serata. Ciao ciao.
Ciao.
to the car.